Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, parte sesta, sezione 1. Sesta parte. Quando uno diviene completamente infermo, subisce reazioni strane. Le prime io le subii nell'aprile 1934, le seconde, più fiere, nell'agosto dello stesso anno. Passare dal moto, per quanto ormai ridotto e molto relativo, all'inerzia, è sempre penoso per chi era attivo, ed io ero molto attiva. Dover dipendere dagli altri e farsi servire, mentre prima si era sempre fatto da sé e si era servito gli altri, è avvilente. Non sempre coloro che ci servono si ricordano di come li servimmo finché lo potemmo fare, e tanto meno se ne ricordano quanto più erano esigenti nel farsi servire finché lo potemmo fare. I primi giorni è una grande pena. Ma anche qui le reazioni sono diverse e la durata di esse pure diversa a seconda di come è l'allenamento spirituale. In coloro completamente lontani da Dio, immersi solo nel culto del senso e del denaro, l'infermità cronica è ribellione dalla manifestazione più violenta che può sfociare anche in un suicidio. Qualche volta, poiché Dio può tutto, anche contro il nostro stesso volere, queste creature vengono salvate dal loro stesso dolore e riportate a Dio. Generalmente, queste risurrezioni spirituali avvengono in anime non del tutto avulse da Dio, ma solo sedotte dalla religione del più comodo e del più piacevole. Sono anime sviate più che anime morte. Sotto il colpo del dolore si accorgono del loro aver fondato sul nulla il benessere. E alzano gli occhi cercando un aiuto. Basta questo a Dio per farsi avanti e dire: «Povera creatura che soffri, eccomi, son qui, l'aiuto sono io». Queste anime, in cui il dolore diviene voce di richiamo, sono spesso le salvate da un'altra anima che soffre per loro. Le due persone talora neppure si conoscono. Delle volte non si conoscono neppure le anime. Solo in cielo avverrà l'incontro. Come saremo stupiti allora di vedere il nostro agente di salvezza nel più impensato essere che noi abbiamo sfiorato sbadatamente o del quale neppure sapevamo l'esistenza. E come sarà bello per l'umile redentrice trovarsi intorno a farle festa coloro che ella ha redento col suo pregare e col suo soffrire. Uno dei dogmi che più mi affascinano della nostra religione è quello della comunione dei santi. Quando io penso che la gioia di cui fruisco viene a me dai fiumi celesti, di cui ogni flutto è formato dai meriti del santo tra i figli degli uomini, dal mio Gesù, dalle grazie della tutta grazia e dalla somma di opere e di carità di tutto lo sconfinato esercito dei martiri, dei vergini, dei penitenti, dei confessori. Io mi sento rapita in un trasporto di riconoscente gioia e sento che finché meriterò questa infusione vitale non potrò perire. Io sono un povero essere, ma simile a un'armatura che sorregga la mia debolezza, i tesori dei santi operano intorno e dentro a me, dandomi capacità di vivere la vita della fede. Quando io penso che alla mia nullità, che non sa altro che soffrire con gioia per imitare il Maestro e tutti i suoi eletti, è concesso di divenire a sua volta goccia nell'immenso fiume di questi meriti e andare a portare la mia freschezza alle anime arse da vampe umane, il mio lavacro alle anime infangate dalle colpe, il mio olio di carità ai feriti della vita, il mio nutrimento ai derelitti della sorte, il mio canto ai tristi, il mio pianto ai defunti, allora mi inabisso in un profondo di umiltà che adora e benedice. Essere, sol perché in me circola il sangue spirituale della Chiesa, essere io nulla, io miseria, io debolezza, io puerilità, una forza, una luce, un mezzo per dare Dio alle anime e col Dio ogni grazia, e le anime a Dio, e con le anime dargli di che sollevare la sua sete. Nei tiepidi l'infermità dà nervosismo e piagnucolamento. Sono quei malati che, anche se hanno un male solo e non molto doloroso, non fanno che lamentarsi e proclamarsi più infelici di tutti. Brontolano contro Dio che ha levato loro la salute. Anche avessero 80 anni e oltre, dicono sempre: «Però non è giusto che ora che sono presso a morire io soffra, poteva risparmiarmi ancora un po'». Secondo loro è giusto che invece degli altri soffrano fin dai più teneri anni, tanto, dicono, chi ha sempre sofferto ci è abituato. Brontolano contro il prossimo, che non ha mai sufficiente cura di loro. Una porta rimasta socchiusa è un attentato alla loro preziosa salute. Un ritardo nel porgere loro un bicchier d'acqua è una prova sicura di malanimo. Un lieve urto dato alla loro fragilissima persona è un delitto. Una parola detta per tentare di incoraggiarli è imperdonabile prova che noi non crediamo al loro soffrire. Se si sorride è uno scherno, se si piange non si ha pietà della loro malinconia, se si parla li si fa aggravare, se si tace li si offende con l'indifferenza. Brontolano coi familiari, con gli infermieri, coi medici, arci brontolano coi sacerdoti che dicono loro di avere pazienza, brontolano con le bestie di casa, brontolano per il caldo, per il freddo, per le mosche, per il fazzoletto che casca, per il caffè che è poco o troppo caldo, per il giornale che non si piega a dovere. brontolano, brontolano come macchinette montate a elettricità. Vivono brontolando, inacidite dal loro livore verso tutti, più che dal male stesso. E queste sono quelle in cui c'è meno da sperare, meno ancora che in uno ateo prima del dolore. Nei fervorosi l'infermità è rassegnazione. Non l'hanno desiderata, non l'avrebbero mai voluta se fosse stata loro facoltà il volerla o meno, ma posto che Dio l'ha mandata, col viso lavato dal pianto dicono: «Ebbene, Signore, pazienza. Se mi risparmiavi questa croce era meglio, ma posto che me l'hai data, la terrò». E la tengono. La tengono. Però non l'abbracciano e non la portano. Stanno lì, col peso addosso, e basta. Deve essere Gesù che ogni tanto leva loro il peso per farli camminare. Negli amanti di Dio l'infermità è gioia. La reazione di sgomento cessa dopo brevi momenti e non torna più. La carne soffre, ma soffre essa sola, tutto il resto è gioia. Questi hanno chiesto, con le più ardenti suppliche, quali neppure le fanno i sani per restare sani, di avere il dolore. Visto da lontano Dio che s'avanza portando la croce, vanno incontro a Lui esultando, baciano le sue mani sante che gliela offrono e baciano la croce come la cosa più cara. Non la tengono inerte, ma dopo averla stretta al cuore, se la mettono sulle spalle e vanno cantando. Dio davanti a loro e loro dietro, mettendo i piedi nelle orme del Maestro, senza curarsi se il sentiero diviene ripido, spinoso, sassoso, senza preoccuparsi se i rovi lacerano le carni, se i ciottoli scorticano i piedi, se il sole martella, esacerbando le piaghe, se l'acqua immolla le vesti, se il vento le agghiaccia, se la notte rende ancor più penoso l'andare. Sanno che alla fine spunterà il sole. Sanno che alla fine il ripido sentiero si muterà nel liscio mare di vetro e di fuoco che adduce nella città dell'agnello, sul quale mare di fulgori essi canteranno in eterno il cantico di Mosè e dell'agnello. Sanno tutto questo. E non cedono la croce al pietoso Cireneo che li vorrebbe sollevare. Dicono: «No, Gesù, amore santo, tu l'hai portata per me una volta, ora a me il portarla per i fratelli. Se la tua croce m'ha aperto una piaga dove si appoggia, e il sangue goccia dall'omero ferito, guarda, Gesù, il prodigio del mio povero sangue sul duro legno. Lo fa fiorire in fiore di bene». Sì, la croce fiorisce se la si ama. Sì, la croce diventa ala per chi la porta con generosità, ala veloce come ala d'angelo. Io rimasi sbalordita per poco. Mi rassegnai subito al mio destino. Dire rassegnare è maldetto. Devo dire, dopo lo sbalordimento del primo momento, già provato quando il male mi segregò in casa e che si ripeteva ora quando il male mi inchiodava in letto, io baciai cantando la mia croce. E devo riconoscere che non l'ho deposta un momento, ma sempre l'ho portata cantando. Quando il dolore allenta la sua stretta, quando so che per me si prega per la mia guarigione, io tremo e sto in ansia che mi venga levato il mio tesoro. Sarebbe l'unica cosa che mi farebbe vacillare nella infinita fiducia, nella infinita confidenza che ho in Dio. Sarei tentata a pensare che Dio mi trova così indegna da non associarmi più all'opera redentrice del Figlio suo. Ed io, che riconosco il mio non valore, ma che conosco l'infinita misericordia del mio Dio che ci eleva al grado di redentori, noi, povere miserie umane, cadrei nell'avvilimento e piangerei tanto. Ma io mi fido del mio Dio. Vede, padre, oggi il demonio sghignazza intorno a me. Lunedì le dissi, non so se se lo ricorda, sento una malinconia inspiegabile oggi. Apparentemente non ho motivo di pianto, ma certo qualcosa di penoso che saprò presto sta accadendo. Una delle mie solite premonizioni. Ieri sera il mio dottore è stato chiamato a Roma per una visita di controllo. Se idoneo, è la partenza per chissà dove. Lei sa quanti bisogni ho io e quali mali ho che richiedono certe cure, alle quali ci si assoggetta male, e non si può per pudore pensare di passare sotto altre mani. Lei sa anche i motivi morali per cui in casa mia è bene che venga uno che conosce bene le cose, per non far fare commenti odiosi sul modo come vive mia mamma. È uno dei miei chiodi questo. Lei sa anche i motivi finanziari per cui sarebbe un disastro dover ricorrere ad altri medici. Tanti sono i motivi per cui è necessario che mi resti il curante. Per me, come creatura, non chiedo che questo. Nel mio lavoro, in un con la pace e la salvezza dei combattenti, eccetera, eccetera, avevo messo anche questa intenzione per me. In un angolino, ma c'era. E il diavolo sghignazza. Lo vedi il tuo Gesù come ti ascolta? Ti ha levato tutto e ora ti leva anche il medico. E te lo leva proprio ora che tu, povera stolta, ti illudevi di esser più sicura. Proprio ora che il tuo straccio sul quale hai consumato la tua forza sta per essere messo sull'altare. Va là che sei servita. La guerra va a rotoli, la pace è un mito. L'isolamento ti cresce intorno, il medico lo stai perdendo. Povera imbecille, che ti sei illusa. Ma io lo lascio dire e mi attacco alla croce, gridando, Signore, accresci la mia fede, rendila tale da smuovere tutti gli ostacoli. Gesù, mi fido di te, sii a me, Gesù. Se Gesù continuerà ad essere per la sua povera schiava Gesù, ossia Salvatore, nulla potrà nuocermi mai. Io per conto mio nulla posso. Sono un'esile violetta che ha solo la buona volontà di consumarsi in profumo ai piedi della croce. E per questa convinzione della mia nullità che non ho voluto chiamarmi né figlia né serva nel mio atto di offerta, ma strumento e schiava. Santa Teresina si dice il piccolo bimbo della Chiesa, colui che, ritto nella sua fidente innocenza, presso il suo trono, getta i fiori e canta il canto dell'amore. Io sarò meno ancora. Sarò il fiore, il timido fiore, dal capino penitente e dal cuore d'oro, la violetta che nasce fra l'umida zolla, sotto ai giganti del bosco e ha per sua coltre le foglie cadute. La violetta, che è più profumo che fiore e che solo cercandola si trova, tanto è modesta e schiva di apparire. Sarò la violetta che, colta dalla mano del piccolo bimbo della chiesa, viene gettata da esso, in un col suo canto, a morire sui gradini del trono di Dio. Non me l'ha insegnato la stessa Santina il canto della rosa che muore? Quello che io sogno è di sfogliarmi. Si cammina senza rimpianto su delle foglie di rose e questi nonnulla sono un ornamento che una mano dispone. Gesù, per tuo amore, ho prodigato la vita agli sguardi di tutti. Rosa per sempre ferita, devo morire. Per te devo morire. Come lo bramo. Voglio, sfogliandomi, dirti che t'amo con tutto il cuore. Sotto i tuoi passi di bimbo, vivere io voglio e per addolcire i tuoi passi estremi al Calvario, ecco, mi sfoglio. La traduzione libera non sarà perfetta, ma l'ho fatta lì per lì, come m'è sgorgata. Ma Maria, la violetta di Cristo, non morirà sui gradini del trono. Scenderà il re, l'agnello di Dio, a cogliere l'umile fiore che ha chiesto d'esser divelto dalla vita per morire profumando davanti a lui. E il tocco delle dita sante darà una vita eterna alla piccola corolla che nella sua esilità fu così resistente a tutte le bufere e nella sua modestia tanto tanto ardita. Oh, che non ci si fida mai abbastanza nel Signore. Egli è sempre pronto a darci con un sorriso il decuplo di quanto noi chiediamo per suo amore. Sono lo strumento nelle mani di Dio. Nessuno strumento di lavoro si lamenta se l'operaio o l'artista lo usa fino a consumarlo o a spezzarne l'anima canora, come non si lamenta se, stanco di usarlo, lo butta in un angolo e lo lascia inerte a impolverarsi. Io pure devo essere così. Pialla, martello, sega e cacciavite nelle mani del figlio del fabbro intento a costruire le anime secondo il suo lavoro di artefice divino. Arpa o liuto, cembalo o tromba, io devo essere pronta ad aver voce o a tacere a seconda del desiderio del divino artista che trae poemi di sinfonie dal suo amore misericordioso. E se un peana troppo forte spezzerà l'anima mia canora, non importa. Un'altra anima, più canora della mia, sarà usata dal maestro per domare le creature furenti e renderle agnelle della greggia di Cristo. Uno dei primi avvenimenti della mia definitiva crocifissione in letto fu il cambiamento di dottore curante. Quello che così pedestremente m'aveva curato per 4 anni era a Roma con la famiglia per la chiusura dell'anno giubilare della morte del Redentore. Sì, perché Gesù mi claustrò, dopo 3 anni di vita pubblica, con gli inizi del 1933 e mi issò sulla croce proprio quando terminava l'anno santo per il suo 20° centenario di passione. Venne perciò un altro medico, perché non si poteva stare senza. E questo fatto provocò un'infinità di pettegolezzi di ogni genere, fra i quali la piccineria del medico detronizzato che insinuò malattie contagiose che forse ora ci saranno, ma che allora non c'erano per niente, come lo dimostrano le svariate analisi. E con queste malattie contagiose, altre mentali. È costume dei medici nascondere la loro incapacità di definire e guarire un male sotto l'etichetta di mania da parte della malata. Sicché fui a dovere lacerata dal buon prossimo. Io credo non errare pensando che tutto quanto avvenne dal 1° aprile in poi fu causato dalla mia speciale condizione di vittima offerta alla giustizia divina. Vi era dal 1931 un continuo aumento di persecuzione da parte demoniaca e da parte del mio prossimo, che si rendeva strumento del demonio per compiere quello che rientrava nei piani di Dio, ossia la mia purificazione. Al giorno d'oggi non ci si crede a questa potenza demoniaca che agisce e turba i suoi nemici o si impossessa di coloro che, poco guardinghi, possono esser presi da Lucifero come suoi agenti. Io ci credo. Non si potrebbero spiegare diversamente certi stati speciali di tentazioni in creature il cui unico lavoro è operare nella luce di Dio, come non si potrebbero spiegare certe cattiverie senza motivo, che sono delle vere e proprie torture inflitte ai migliori. Sì, vi sono anime che per la loro naturale tendenza o per insipienza divengono strumenti del demonio che se ne serve per tormentare quelli che a lui più spiacciono. Come vi sono anime che per la loro particolare missione hanno il potere di inquietare Lucifero, attirandosi le sue vendette. Costui, che non cura molto coloro che non sono né freddi né caldi, come fa il Dio che rigetta i tiepidi da sé, ha un livore speciale per quelli che ardono della carità, veri portatori di Dio, perché dove è carità, là è Dio. E su questi si avventa con tutte le sue armi. Fra me poi e il demonio c'era una vecchia ruggine. Io non perdonavo a lui quanto mi aveva fatto soffrire dal 1914 al 1918 particolarmente, e lui non mi perdonava di averlo messo in fuga nel 1930. Perciò guerra a morte. Finché Dio era stato su me, proteggendomi con le ali del suo amore, poco aveva potuto farmi il demonio. Ma da quando io non ero più che un'ostia deposta sull'altare del Dio giudice e perciò abbandonata a me stessa, Lucifero si era messo all'opera. Ho detto abbandonata, ma non si creda che fosse un abbandono, come dire, un abbandono di corruccio. No, era l'ora di prova di cui ho parlato in principio a questo quaderno. L'ora in cui il Padre si ritira, perché è il nostro Getsemani. E nel Getsemani i cristi devono essere soli. Se ci fosse il Padre, l'agonia non sarebbe agonia. Il ritiro del Padre aveva dato via libera al demonio, il quale mi ha torturata per 9 anni. Oh, se non mi fossi offerta per salvare i disperati, per redimere coloro che sono sulla via della dannazione, per portare il regno di Dio nei cuori e i cuori al regno di Dio, se non avessi chiesto questa missione espiatrice, dovrei dire che quanto avvenne fu cosa crudele. Ma io so quanto ho dato, perché l'ho dato, e perciò trovo che questo, che potrebbe apparire ingiusto rigore del Padre, disamore del Padre, è invece la più bella prova d'amore. Chissà quanto è doluto all'Eterno di dovermi lasciare in balia del malvagio, ma ciò rientrava nel mio desiderio e nell'opera di Dio, e aveva bisogno anche di questo, per tante povere creature più infelici di me, perché morte alla grazia. Non so se rendo bene il mio pensiero. Ho sofferto. Quando sarò morta si dica pure che le sofferenze fisiche sono nulle rispetto a quelle morali che subii. Dico morali perché lo spirito non fu leso. Urtato sì, schiaffeggiato sì, ma non menomato. Perché la rivelazione non m'esaltasse, Dio permise ad un angelo di Satana di schiaffeggiarmi, onde io pregai che egli me ne liberasse. Ma Dio rispose, la mia grazia ti è sufficiente. Lo spirito è proprietà dell'Eterno. È la casa dove il padrone e il re abita, dove la triade santa si aduna, perché ove è il figlio, là è il padre che per amore mandò il figlio. E questa casa sarà loro finché noi, di nostra malvagia volontà, non gliela leviamo col peccato. Il mio spirito era ed è proprietà del Dio uno e trino. E se nella mia miseria dico ad ogni palpito, Signore, io non sono degna di riceverti e di ospitarti, non per questo però chiudo a Dio la porta del cuore, ma la apro tutta, fidando nella pietà misericordiosa del Signore. Essendo lo spirito di proprietà del mio Signore, contro di esso il demonio nulla poté fare, fuorché girarvi intorno come leone furente e vendicarsi mordendo, dirò così, l'intonaco di esso spirito, ossia il morale. Quanto mi ha fatto soffrire! Ma ad ogni lotta il mio Gesù diceva, coraggio, per il tuo dolore un'anima ha fatto un nuovo passo verso di me ed io ti sono grato. Ma che ne dice, padre? Non bastava questa parola a far di me un leone indomito che non s'arrende, che ti è in fronte a tutti gli agguati e che mentre atterra il male offre al suo signore le prede che strappa al nemico? Bastava! E sempre più mi faceva ansiosa di lottare. Nel maggio cominciò quella che io chiamo la torre di Babele. Il nuovo medico che curava così bene e mi aveva dato un miglioramento sensibile fu circuito da una persona, uno degli strumenti del demonio, la quale lo persuase che io non ero malata di cuore, ma di forme tubercolari. Il medico detronizzato, che villanamente s'era licenziato da sé, non appena saputo che nella sua assenza ne avevamo chiamato un altro, io credo che accolto la palla al balzo perché credeva fossi per morire e non voleva toccasse a lui, aveva sparso questa voce e riportata ampliata al nuovo curante, aveva preso credito. Veramente un medico dovrebbe credere solo a se stesso. Ma insomma, questo dottore non era di Viareggio, andava e veniva da Firenze. Il 5 maggio, dopo una visita accurata, la solita visita di ogni settimana, veniva ogni settimana, mi cambiò la cura. ne avevo già cambiate una dozzina. Via la trinitrina, via il viretone e via il cardiotonico. Voleva farmi iniezioni di calcio perché c'era la tubercolosi polmonare. La tubercolosi? Da quando in qua? Ma nessuna analisi era risultata e in me non c'era nulla che la facesse supporre. Ripeto, forse ora ci sarà, ma 9 anni fa no davvero. Basta, mi rifiutai alle iniezioni di calcio. Non volevo iniezioni. Ed ora ne ho fatte oltre 13.000. Dico 13.000. Allora, giù calcio, olio di merluzzo, colesterina per bocca e fosfati e vitamine. Il mio stomaco divenne un acquaio. Erano tante le cose da prendere e tutte a distanza di almeno un'ora l'una dall'altra e a distanza dai pasti che io chiesi al dottore, commossa da fraginepro. Mi dice allora a che ora posso mangiare? Perché si raccomandava di supernutrirmi e di stare in riposo. Solo per mezz'ora al giorno dovevo stare al sole. Risultato: stomaco rovinato, impedimento al nutrimento, non sovrabbondante, ma minore anzi del solito, perché sempre indigesta per tutto quegli intrugli che ingozzavo, crisi di cuore più violente che mai, aumento di febbre e infine una bella congestione dovuta al sole e alla calcificazione delle arterie, fino ad avere una sclerosi giovanile con formazione di aneurisma. Ma prima di dire il resto, faccio un commento. Se un'altra persona avesse dovuto delibarsi quella diagnosi, si sarebbe spaurita. Io la presi con letizia. Esser tubercolosa e al punto in cui ero, secondo quel medico, voleva dire morire presto. E che volevo se non consumare il mio sacrificio? Oh, stoltezza umana! Quella mia fretta era viltà ed egoismo, perché non era altro. Viltà, soffrire molto ma per poco. Egoismo, cessare presto di soffrire.